Buongiorno Mimmo, ben trovato.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ben trovato.
Io so che con te vado a braccio, cioè ormai ho imparato anche la terminologia, vedi, la terminologia tipica del teatro e quindi vado a braccio.
Abbraccio, se quella del teatro l'accetto, perché quella del tifoso abbraccio, sai, rappresenta anche qualcos'altro. Mimmo, ben trovato, spero che tu abbia passato dei giorni un po' sereni, diciamo, che possano aver riportato un po' di serenità a noi tutti, un po' di riposo, perché qui il mese decisivo è bisogna correre di testa, di gambe. Allora mi è venuto in mente, e come vedrai rispetto alla scaletta, mi è venuto in mente di ragionare con te sulla condizione delle squadre che si stanno giocando l'Europa. Come ci sono arrivate, come ci arrivano e soprattutto vedendole, parlo della Champions in questo momento, le quattro di Champions le ho analizzate attentamente. Tu che hai fiuto, non sono più forti, meno più forti, cioè quelle meno forti, quelle che hanno giocatori magari meno con minor appeal dal punto di vista del mercato, che cosa sono riuscite a mettere in campo contro big come Real Madrid, adesso contro Paris Saint-Germain, io ho visto ieri sera anche la partita del Borussia. Signori, questi corrono, questi aggrediscono. Poi mi ha colpito, primi cambi del Borussia mi sembra al 70esimo, 80esimo, giù di lì. Cioè non aveva effettuato cambi, forse qualcosa si poteva fare anche prima, dicevo, per non farli proprio schiattare. Che tipo di preparazione, come li hai visti, se li hai visti, e che cosa riescono a dare? E qui la domanda è cattiva, di più rispetto a una squadra italiana in questo momento, che è molto più tecnica, mi sembra. Parliamo delle squadre che si possono naturalmente mettere sullo stesso piano.
Bella domanda, solo che prevederebbe una risposta un pochettino più lunga, più articolata. Quindi io
dacci un assaggio, lo sai che poi d'estate, quando sarai tranquillo al mare, io ti disturbo anche non via Skype, tu in spiaggia con la granita in mano mi rispondi, e quando non rispondi capisco che sei in acqua.
Allora, ti do una risposta veloce di quello che può essere un assaggio. Innanzitutto tutto parte da una programmazione fatta di solito a inizio stagione, quando probabilmente con gli allenatori si guarda al calendario e si cerca di capire in base a determinati parametri dove eventualmente si vorrebbe essere in un dato momento di quella stagionalità. Però faccio una premessa: questa cosa qui è puramente aleatoria, nel senso che il programma è quello, poi il programma però durante la stagione subisce delle variazioni. Perché? Perché esistono una serie di variabili. La prima fra tutte sono per esempio gli infortuni, le squalifiche, un'eventuale contrazione del calendario dovuta a partite che possono essere rinviate, anticipate, posticipate, eventualmente al minutaggio di alcuni giocatori considerati fondamentali per lo sviluppo di quel sistema di gioco o di quell'idea di gioco dell'allenatore. Quindi ci sono una serie di parametri che vengono messi in considerazione. Chiaro è che nel momento in cui tu arrivi ad un mese circa dal giocarti gli obiettivi principali della stagione, cambiano tutte quelle che sono le proiezioni. Cioè a un certo punto tu hai dei dati fisici che noi rileviamo attraverso delle statistiche rilevate grazie agli strumenti come GPS, cardiofrequenzimetri, le rilevazioni degli esami del sangue e quant'altro, e riusciamo a intervenire sulla condizione fisica dei giocatori. Perché se tutta la base del lavoro che è stata fatta precedente è esattamente dove si dovrebbe trovare in quel momento la condizione fisica del giocatore, noi abbiamo la possibilità di poter modificare, quindi un po' come dei vasi comunicanti, un po' più velocità, un po' più di forza, un po' più di, a seconda di quello che ci serve in quel momento, e rendere le squadre in quel caso
su più chi ricade questa responsabilità. Mimmo, tu che sei un preparatore atletico, su non chi ricade domanda, questo sì. Dosaggio, chi è che decide, intuisce che è il caso di modificare?
Preparatore atletico. Il preparatore atletico, attenzione però, lo intuisce perché ha dei dati.
Sì.
Ma molta gente si pensa che gli allenatori non capiscono niente di preparazione atletica. Non è
falso,
assolutamente vero.
Falso.
Non è assolutamente vero. Se voi parlate con un allenatore UEFA, un allenatore UEFA Pro, vi renderete conto che non solo capisce di preparazione atletica, ma ha anche argomenti per poter controbattere tranquillamente col preparatore atletico e dire: guarda, sta cosa non mi convince, spiegami meglio perché non ho ben capito. Quindi occhio, perché lo rileva il preparatore atletico, ma poi è il preparatore atletico che propone al mister determinate cose su quello che il mister deve fare, e lì poi decide il mister con tutto lo staff. Quindi occhio, perché è un lavoro Io lo chiamo il lavoro dell'architetto, cioè un lavoro veramente di fino, cioè deve essere bravo veramente a capire i momenti giusti. Poi occhio, perché i dati fisici spesso non corrispondono con i dati che vediamo in campo. La gente non conosce che esiste un valore che noi calcoliamo, è un valore molto empirico, attenzione, che non è un valore esattamente scientifico, che è il valore dell'RPE, cioè il valore della fatica percepita dall'atleta. Quel valore di fatica percepita dall'atleta è il valore che noi calcoliamo e che andiamo a confrontare con i dati strumentali. Da lì poi il preparatore atletico con lo staff decide quando è il momento di caricare, scaricare. Poi attenzione, il carico è dettato per esempio da momenti di infortunio, sovraccarica articolare. Prof, guarda, esempio, Antonio Polini va al campo, prof, stamattina mi fa male un pochettino il ginocchio sinistro, arriva quell'altro, prof, mi fa male un pochettino dietro l'anca. Ecco, noi queste piccole fatiche sono dei campanelli d'allarme che noi percepiamo e lì capiamo se quella settimana quel singolo giocatore o quel gruppo deve avere uno stimolo diverso.
A parità,
rispetto a quello che avevamo fatto.
Senza problemini acciacchi di quelli che hai accennato adesso, no? Solo per farci capire un po' le cose, a parità di condizione, di tipologia, di peso, adesso cerchiamo di estremizzare chiaramente, chi è che risente di più della fatica secondo te? Chi si allena un po'? Prego.
No, vai.
Chi si allena meglio, chi sta meglio psicologicamente, cioè chi è che è una questione biologica, ecco, diciamo così.
Beh, è una questione dettata da tanti fattori, Antò, perché mi spiego meglio.
Sì.
Allora, innanzitutto, uno, consideriamo che uno dei fattori cardine è l'alimentazione.
Ah,
dopodiché
qui scatta quindi tutto un capitolo alimentazione importante.
Sì, ma scatta tutto, è tutta una catena di capitoli che devono essere fra di loro collegati, se no il libro tu non lo scrivi mai. Cioè, se io oggi so che ho mangiato male, sono andato a casa, ho riposato male, magari ho litigato con la mia fidanzata, la sto semplificando la cosa,
sì, sì.
Ho litigato con mia moglie o con la mia fidanzata, sono sceso dal palazzo, ho urtato la macchina di fronte, sono preoccupato che gli devo fare la lettera a quello, arrivo al campo, sto teso e nervoso, salta tutto e probabilmente il preparatore atletico si va davanti a un giocatore meno performante.
Ti dimentichi poi i casi più eclatanti, sono in fase di rinnovo, non capisco che futuro ho, che futuro c'è. Ingaggio.
Bravo, però, bravissimo, però questa cosa qui ti dico anche che questa è una cosa che di solito viene gestita. Mi spiego perché può influire tanto, però poi lo staff e chi sta attorno al giocatore deve lavorare bene per far capire che il focus deve rimanere concentrato sul campo. Ma attenzione, è normale che se c'è uno stato di insoddisfazione, di insofferenza, perché determinate cose, determinate risposte dalla società ancora non mi arrivano, quindi non conosco il mio futuro, oppure ho un'offerta importante ma non so tu società a cui io magari vorrei dare la precedenza, cosa mi vuoi offrire, mi crei degli scompensi, quindi lì nasce tutto un mondo. Ecco perché poi arriva il procuratore, l'avvocato, l'amico di fiducia,
certo.
Che in qualche modo cercano di filtrare certe situazioni. Non è una cosa facile.
Chiaro.
Guarda, il mondo dell'atleta e soprattutto il mondo degli sport di squadra è un mondo molto particolare. Credo che la semplificazione che spesso ne fanno con l'allenatore, il giocatore più forte, sia una semplificazione giustamente da mettere fuori, ma dietro quello che viviamo dietro è un universo che non è facilmente comprensibile.
Interessante. Noi chiaramente il giovedì cerchiamo di allargare un po' la prospettiva della nostra chiacchierata proprio grazie alla tua presenza, Mimmo Celsi, preparatore atletico. Allora ti chiedo anche da addetto ai lavori e tifoso, tu ti piazzi davanti al televisore, tu ti piazzi davanti allo stadio, dove vuoi, e vedi la Juventus. Chi sta bene in questo momento? Bene in generale, cioè al di là del risultato? Chi...
Tu mi parli dei singoli?
Singoli di gruppo, di reparto. Chi ti sembra? Cioè, chi ha più orgoglio, chi ha più grinta, chi ha più gamba, chi ha più testa? Chi è il più sereno?
Ma a me sembra più Vlahovic in questo momento. Cioè, se io dovessi individuare un giocatore sereno, guarda, anzi ti dico tre nomi. Vlahovic, ecco. Bremer, che mi sembra abbastanza sereno, e... Credo Cambiaso, perché sono quelli che stanno performando meglio. Però, per esempio, già domenica col Milan io ho visto un Chiesa straordinario, quindi probabilmente anche lui mi sembra in grande crescita anche dal punto di vista emotivo. Ma è tutta la Juve che sta bene. Cioè, oggi se io guardo la Juve è tutta la squadra che sta bene, perché è una squadra che sta proprio fisicamente bene. Cioè, noi vediamo una Juve che va in campo e al di là delle individualità, che poi quella è una questione anche di... Sai, la partita è una fotografia della settimana. Cioè, mi spiego, il giocatore sta bene quella settimana, che ha lavorato bene tutta la settimana, che probabilmente in quella settimana lì è stato veramente nel suo, nella sua comfort zone psicologica e fisica. Magari la settimana dopo la prestazione di Vlahovic non sarà così performante come l'abbiamo vista in queste ultime settimane, magari leggermente meno, ma sarà comunque positiva. Quindi mi chiedi la fotografia di domenica, dico, ti faccio questi tre nomi, però vedi che poi ogni domenica c'è sempre un giocatore che sta un po' meglio, un po' peggio, quindi ecco, la valutazione va fatta su ciò che poi accade tutta la settimana. Magari non sappiamo se c'è stata un'influenza, un mal di pancia, un piccolo contrasto in allenamento che magari ha potuto influire su un piccolo dolorino che sentono, cioè possono tante le motivazioni.
Se tu dovessi soppesare, Mimmo, perdonami, oggi riprendiamo un po' le nostre dirette dopo un giorno di pausa dettato dal 1° maggio, quindi non ci sono informazioni approfondite sull'allenamento, eccetera. Pensando alla Roma, Roma-Juventus domenica, Roma che gioca questa sera, Juventus che battendola arriva, strappa il biglietto per la Coppa. Ma la prestazione della Juventus, secondo te, in questo momento, dipende da quanti fattori, tutti quelli che hai elencato, che conosciamo, fisici, mentali, può condizionare un po' il fatto di sapere che comunque è quasi fatta, sapere che mi sembra da fuori di capire che l'idea che ci sia o meno quell'allenatore anche l'anno prossimo possa avere un po' spento gli entusiasmi, l'energia, il fuoco che c'è dentro nei giocatori. E quindi vedo un Juve-Milan dove capisco che di benzina ce n'è nelle gambe, ma dove tutti sono un po' frenati, preoccupati più di marcare Leao, che bastava un Paolino qualsiasi forse per marcarlo, che proporre qualcos'altro. Il nervosismo all'uscita di chi avrebbe voluto fare un gol, vittoria, no? Bello brutto che fosse, magari Vlahovic. Cioè, mi sembra che ci siano tante fotografie, ma non di gruppo. Tu cosa ne pensi?
Beh, ho capito la domanda che tu mi fai. Allora, io credo che le ambizioni di un giocatore siano legate alle ambizioni sia personali da una parte che poi quelle del gruppo. E tu mi fai una fotografia che in linea teorica potrebbe essere anche una fotografia verosimile rispetto a ciò che si percepisce, a ciò che magari si può sapere. Ritengo però che questi giocatori abbiano anche degli altri obiettivi, e non è solo quello di squadra, ma è soprattutto quello personale, ed è quello di onorare una maglia fino alla fine. In questa cosa qui deve essere brava tutta la società. Cioè, mi spiego, quando tu entri in una società, mi è capitato di far parte di società importanti che volevano veramente vincere i campionati, e la prima cosa che mi è stata detta, prime parole sono state: guarda, bisogna lavorare, perché noi ci teniamo a vincere, e per tenerci a vincere abbiamo strutturato una squadra per farlo. Quindi tu arrivi in campo e devi dare il tuo massimo. Ecco, è la società che deve trasferire questo ai giocatori. Poi c'è tutto il mondo dell'allenatore, dello staff, del preparatore atletico, del singolo giocatore, questo è vero. Io credo che la Juventus a Roma voglia provare a vincere per un altro motivo, per tirarsi fuori da ogni tipo di imbroglio legato alla classifica di campionato e
a qualsiasi tipo di giudizio successivo, perché sembra successivo, che il quarto, il quinto sia la stessa cosa, che il secondo, terzo sia la stessa cosa. Cioè, un pizzico di orgoglio servirebbe adesso. Come lo si tira fuori in allenamento? Su cosa si lavora?
No, non lo so, non c'ho la palla, ma non sto nello spogliatoio della Juventus. Ogni spogliatoio è una storia a sé, quindi onestamente dirtelo così non si sa. Cioè, se uno ti dice la bacchetta magica è questa, non ce l'ho, non esiste, perché ogni spogliatoio ha una dimensione propria, e ogni spogliatoio ha delle regole proprie, ogni spogliatoio ha dei leader. Alla Juventus non ce ne sono, quindi prima cosa, ci servirebbero i leader dentro lo spogliatoio e non ci sono. Come si tira fuori? Guarda, no, forse nemmeno Ronaldo lo può fare adesso, lo può fare solo il presidente. Cioè, oggi dovrebbe scendere un John Elkann dentro lo spogliatoio e dire: signori cari, vendete cara la pelle, perché io fino a fine campionato voglio raggiungere questo obiettivo qua. Te ne dico una, anche con dei premi, probabilmente anche con dei premi. Premi che non so se ci sono, quanto ammontano, non lo so, ma anche con dei premi. A volte il giocatore non è il premio in denaro in sé per sé, è l'obiettivo, nell'immediato, facile, raggiungibile. Cioè, se vinci ti do 1 milione di euro, ecco, ti do 1 milione di euro, quel 1 milione di euro non sembra una fesseria, per loro non cambia quasi nulla sostanzialmente, ma è un valore perché magari sono 30, 40 mila euro a testa, 50 mila euro a testa, che non è nulla, però è un plus. Dopodiché, ragazzi, è un lavoro di squadra, cioè lì è tutto ciò che gira intorno. E lo staff deve far stare tranquilli i giocatori, non li deve pressare, deve alzare l'asticella quando è necessario, e sono momenti che si colgono. Cioè, io ho sentito allenatori che mette il giorno prima della partita, ho visto la squadra spenta e ho randellato i ragazzi. Io ho randellato i ragazzi tante volte il giorno prima della partita, e qualche volta il giorno prima della partita, anche di partite molto pesanti, non ho detto nulla perché non era necessario dire nulla.
Chiaro, chiaro. Infatti ci aiuti molto con queste riflessioni a capire la realtà, no? Nel campo, non di Serie A, ma che con le dovute proporzioni dovrebbe trasferirsi anche più in alto. Mi ha colpito leggere, ascoltarti su questo argomento. Cioè, un giocatore, Kim, l'anno scorso al Napoli, elogiato, punto di riferimento fondamentale, funziona, l'anno dopo fallisce un po'. Quali sono i motivi? Tanto per essere chiari. Cioè, Zirkzee arriva alla Juve, farà sicuramente bene, meglio di quanto ha fatto quest'anno? Uno, è un leader? Calafiori, idem. Di Gregorio, idem. Colpani, idem. Kuhn-Meiners, idem. Cosa voglio dire? Cosa servirebbe? Il leader? Il giocatore forte? Quello che costa tanto? Il Cristiano Ronaldo, che abbiamo visto in qualsiasi condizione, in qualsiasi stagione, funzionava? Come la vedi la situazione? Riferita al giocatore, alla personalità, alla leadership?
Ogni squadra ha una storia. Alla Juventus esiste una storia, è una gran bella storia quella della Juventus, perché io lo dicevo ieri sera, è bella la Juventus è una bella donna che si deve amare, si deve rispettare, si deve coccolare, però attenzione, ha tanti abiti e ogni abito rappresenta qualcosa. È l'abito della Champions, della Coppa, dello Scudetto, della Coppa Italia. Ma attenzione, quegli abiti non è che si indossano con facilità. Cioè, tu puoi avere un gran bel corpo, ma se poi l'abito non lo sai portare, sarai sempre volgare, sarai sempre non efficace. Quindi il concetto qual è? Che cosa manca a questa Juve? Non il gran campione che tu prendi con tanti soldi. Il campione che è abituato a vincere, che arriva alla Juve, che conosce come si insegna ai giovani un concetto di sacrificio, di impegno, di rispetto, di valori della Juventus, ma non solo, proprio dei valori del calcio, dei valori dello sport. Io non conosco un modo, ogni anno quando i giocatori mi dicono: prof, ma tu quest'anno per farci vincere cosa ci fai fare? Ragazzi, io non conosco una regola per farvi vincere, so che ogni anno vinco qualcosa, per vincere qualcosa c'è una sola regola: sacrificio, lavoro e impegno, punto, stop. Dopodiché, da quel momento in poi, mi affido a quei piccoli grandi leader dentro ad uno spogliatoio che mi daranno una mano a me, al mister, allo staff, a far rendere meglio tutta la squadra.
Perfetto, chiudiamo.
Abbiamo tanti giovani, non sono neanche troppo pochi. Stavo dicendo, abbiamo tanti giovani, ci manca questo, non è Colpani, capisci? Cioè, Colpani è un bel giocatore, prendi Di Gregorio, gran bel giocatore, prendi Kuhn-Meiners, gran bel giocatore, e il leader? Chi è il leader di questa
Esatto, squadra? Io mi ero agganciato a questi nomi perché non li vedo neanche leader. Non vorrei che arrivino e diventino dei locatelli qualsiasi, tra virgolette, con tante o poche aspettative. Poi alcuni, a mio avviso, sono meglio o peggio di Locatelli, non entro nel merito adesso. Senti, ma se finissi questa chiacchierata dicendo, come fa Luigi da Muggiò, cambio i giocatori, non l'allenatore, non perché sia pro o contro Allegro, lui dice cambio i giocatori, 1, 2, 5, 10, 11, non lo so, cambio i giocatori, o serve, secondo me, anche cambiare un po' il manico?
No, il manico va cambiato. No, il manico va cambiato assolutamente. Questo è fuori discussione, ma anche perché credo che Allegri, dopo tanti anni in uno spogliatoio, forse non abbia più quelle motivazioni, quello stimolo che poteva avere qualche tempo fa.
Con questo gruppo.
Non ho capito.
Con questo gruppo, oltretutto.
Questo gruppo soprattutto, ma poi tu dovresti cambiare 14 giocatori.
Esatto.
Non è semplice. Quindi ovviamente cambierai quello che riesci a cambiare. Però devi partire da un manico diverso. Attenzione, però io chiudo dicendoti una cosa: smettiamola di dare anche la colpa ad Allegri su tutto quello che accade, perché non è veramente solo colpa sua, ed è un peccato. Cioè, mi dispiace anche in virtù di una carriera e di un allenatore che a questa Juve ha dato tanto. 5 scudetti non sono roba da poco.
Assolutamente no, non siamo mai stati qui a fare i complimenti quando si vince e a buttare fango quando si perde, ma a fare dei ragionamenti come quelli che abbiamo provato a fare anche oggi con Mimmo Celsi, preparatore atletico.